Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mercoledì 10 febbraio, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, comincia il demone del tardi e non vi invidio, non vi video, a voi che state là fuori, perché là fuori non è ancora Burial, ma piove, tira aria di febbraio e c'è umidiccio, attenzione, non lamentatevi però se vi infradiciate perché l'ombrello è sganghero o perché infilate il piede nel pozzangherone, ricordatevi sempre che questa è pioggia voluta da Mario Draghi, affinché la pianura padana torni ad essere fertile quanto lo fu la mezzaluna del Tigri e dell'Eufrate. Ebbene, ebbene ricordarlo. Oh, però vi dico subito che oggi in apertura non parleremo di Draghi. No, non parleremo di Draghi perché oggi l'informazione ci regala un eroe di giornata ancora più importante. Pare incredibile, ma è così. Non è Draghi, bensì il bracco ungherese di Draghi. Ieri ne avevamo fatto accenno, ma oggi il quotidiano Libero ci regala un grosso speciale in prima pagina dal titolo "Il vero campione è il cane del Premier", con tanto di foto dell'Augusto cane mollemente adagiato sul prato all'inglese come Paolina Bonaparte. Lo stesso Libero che con il ritratto di Letizia Moratti ci aveva regalato Vite da Santi, oggi ci regala l'opportunità di fare Vite da cani. E allora vado a darvene subito lettura sulle note delicate di I Love My Dog di Cat Stevens. Il vero campione è il cane del Premier. Ne scrive oggi Simona Bertuzzi. I love my dog as much as I love you. E allora leggiamo che il cane di Draghi rischia di essere l'unico amico e confidente dell'ex capo della BCE in questi giorni di accese consultazioni in cui, chiusa la porta dello studio, dietro l'ultimo postulante della politica si mette a meditare le future mosse per riportare il paese sui binari giusti. Si tratta di un bracco ungherese di 5 anni che gode di una salute favolosa, assicura il suo veterinario Stefano Gallinella. Pare che Draghi, nei rari momenti di libertà che gli sono concessi, vada a scegliere l'alimentazione più adatta per lui insieme all'inseparabile consorte. E c'è un solo negozietto a Roma capace di accontentare ogni sua richiesta. un cane aperto al mondo, lo ha definito lo stesso veterinario Gallinella. Pieno di sorprese e malleabile, non si scompone nelle occasioni importanti, ha quella buona dose di equilibrio e obbedienza che sono fondamentali nei momenti difficili e nelle occasioni pubbliche in cui si impongono eleganza e savoir-faire. È ben lieto di non prendere il sopravvento, ma di lasciar condurre i giochi al padrone, e giurano che sia Draghi a portarlo, pensate un po', personalmente dal veterinario e fargli da autista quando occorre sottoporlo alle tradizionali visite e vaccinazioni, talmente fedele al padrone da diventare la sua ombra. Certo, resta un cane da caccia e da riporto che, se solo si addestrasse a raccogliere tartufi, porterebbe grassi bottini, ma non è questo probabilmente che cerca in lui il nuovo premier, piuttosto la fedeltà, l'affetto, la voglia di apprendere e comprendere gli spazi che gli sono destinati senza inutili esuberanze. Si dice che i cani finiscano con assomigliare ai padroni, ma è difficile scorgere qualche rimando al professore in quel pelo fulvo dorato. Sicuramente però le somiglianze sono nel carattere, ci dice Simona Bertuzzi, e come Draghi è meticoloso, attento, riservato, signorile nei modi, insofferente alla cacciara. Un meraviglioso ritratto del bracco ungherese di Draghi, con cui abbiamo voluto aprire doverosamente questa puntata di oggi del Demone del Tardi. Grazie, grazie, grazie davvero. Anche perché oggi è grande giornata di storie di cani, perché non c'è solamente il bracco ungherese di Draghi. Tra l'altro ricordo che se dovesse fallire l'operazione Draghi, c'è sempre per Mattarella l'opzione cane di Draghi, stante il curriculum che abbiamo elencato. Ma ieri c'è stato un altro cane protagonista di giornata, pensate un po', proprio lui, pareva scomparso e invece è tornato Dudu, il cane di Berlusconi, e insieme a Dudu anche Dudina, perché Silvio è stato il protagonista di giornata, e il ritorno di Silvio dall'esilio provenzale. Oggi proviamo a raccontarvelo attraverso i giornali in tre atti. Allora, la prima scena è affidata a quanto scrive Flavia Pierina sulle colonne della Stampa, perché si comincia con l'arrivo all'aeroporto, tra l'altro in un cielo azzurro che faceva tanto campagna elettorale del 94, azzurra libertà, quella roba lì, e c'è subito il tweet, scrive la Pierina, presidenziale sulla scaletta dell'aereo, e poi le riprese a Villa Zeffirelli con il cane Dudu e persino il video musicale per celebrare l'evento, con lui che appare dietro un vaso di gerani, saluta facendo capolino e si mostra col sole che lo illumina mentre sorride. Un po' Evita Peron, scrive la Pierina, un po' Gloria Swanson nella Viale del Tramonto, mentre intanto i cameraman gli gridano dai e Silvio e tutti lo acclamano esultanti. Ma c'è anche qualcuno che dissente dalla scelta delle scarpe. Presidente, però le Hogan no. E qua fantastico, segue dibattito tra i giornalisti con 25 commenti sull'importanza del calzare italiano e sulla collocazione politica del brand, che per qualcuno è comunista. Scena numero due invece la racconta Salvatore Merlo sulle colonne del Foglio, perché non siamo più a Villa Zeffirelli ma siamo già a Palazzo con Berlusconi che incontra i suoi, quelli di Forza Italia. E allora racconta Merlo, inseguito e applaudito dai suoi. Ecco che i deputati di Forza Italia cercano di disporsi nella posizione migliore per incrociare lo sguardo, la benevolenza, il sorriso taumaturgico, appunto. Mettiti qua che lo vedi meglio, no, spostati di là, guarda che passa dall'altra parte, corri. Ecco Brunetta, Mulè, Presti Giacomo, Gelmini, Bernini, Cattaneo, Sisto, Bergamini, tutti indossavano il vestito migliore, quello delle grandi occasioni, cravate, spillette, foulard, scarpe lucide. L'ultima volta che l'ho visto era il 5 febbraio, dice Sestino Giacomoni, uno dei più vecchi collaboratori. Me lo ricordo perfettamente perché gli dissi: presidente, non mi farò più la barba finché lei non ritorna, e dopo un anno sembravo Babbo Natale. Oggi invece rasatura Gillette, anzi Publitalia, e sarà anche vero, come dice uno di loro con cinismo, che sono tutti qui intorno a lui perché ci sono solamente due posti di governo. E poi, oddio, non l'ho visto, si lamenta la collega del Fatto Quotidiano, il giornale dei nomignoli del Cainano e di Al Tappone. Torna presto, gli urlava Paola Pellino, ex senatrice, la signora dei famosi confetti di Sulmona. E a un certo punto, nella piccola folla intorno al santo, si fa largo pure un deputato grillino, Filippo Scerra. Ecco che il peone 5 Stelle tira fuori il cellulare e si mette a scattare foto al cavaliere. Vuole entrare in Forza Italia? Gli chiedono. No, ma sono qua per Silvio. Io, sapete, tifo Milan. Questa è la scena 2 e poi c'è la scena 3, che è ovviamente la scena madre, quella di fronte al portone di Mario Draghi. E questa invece la racconta Fabrizio Roncone sulle note del Corriere della Sera. Andiamo tutti a salutare lo zio Silvio, urla un fotografo buttandosi giù per le scalette in via della Missione. Nemmeno il tempo di finire la frase, lo zio Silvio è già qui, le spalle un po' curve dentro il solito magnifico doppio petto blu di Caraceni. Si scatena un mischione. Presidente, un piacere vederla. Grande, bella Silvio! Microfoni nell'aria, le luci delle telecamere accese e lui che se la gusta tutta. Questa scena antica e un po' perduta. Questi i tre momenti, tre atti del ritorno di Berlusconi, protagonista del racconto di giornata. Non c'era naturalmente solo Silvio a dare il proprio sì a Draghi, ma c'erano tutti, da Zingaretti a Salvini, da Renzi a Crimi. Mancavano solo i Klingon, che però dovrebbero atterrare oggi pomeriggio per annunciare a Draghi la resa incondizionata, un risultato che non avevano ottenuto nemmeno Spock e il capitano Kirk in tre serie di Star Trek. Naturalmente poi protagonista tra i protagonisti Salvini che ormai ha regalato ai poveri tutte le felpe da combattimento, che ieri si è presentato da Draghi con un delicatissimo tailleur pesca della Merkel. Devo dire che era veramente carino Salvini, che ormai muta così velocemente che anche l'OMS si è detto seriamente preoccupato. Pensate che stanotte ha pubblicato un video in cui dà del coglione a quello che voleva fare la flat tax. Ecco, come dice il mio amico Luca Fois, forse questo è il momento giusto per chiedergli cosa ne pensi della morte di Stefano Cucchi. Comunque, il paradosso è che Salvini si sta spostando talmente verso il centro-sinistra ormai che a un certo punto, per marcare le distanze, al PD toccherà aderire al gruppo di Visegrad, giusto per rendersi diverso rispetto a Salvini. E attenzione, perché per Salvini si sta ipotizzando, pensate un po', il Ministero delle Politiche Agricole. Insomma, braccia restituite all'agricoltura. C'era Salvini e poi c'era Renzi, che in uno slancio da Rinascimento Saudita si è fatto da parte e ha ceduto parola e palcoscenico alla Bellanova. I cronisti non ha regalato altro se non un "sono felice, I love you", in cui ha azzeccato pure la pronuncia, anche se tutti gli avrebbero voluto gridare "dai e matte face shock because", ma lui invece niente, purtroppo non l'ha fatto. E poi Grillo lascia invece l'accoglienza con i pomodori a Crimi, l'ultimo dei Malussen, l'incarnazione dell'uno vale uno, che con quella faccia un po' così annuncia che Draghi è diventato grillino, notizia a cui poteva credere giusto Toninelli, ma va bene così, perché intanto il biodado è tratto, perché e intanto ai cittadini del movimento Crimi riserva un "vi faremo sapere", perché quando c'era Casaleggio le consultazioni su Rousseau arrivavano in orario, ora invece no, tutto rimandato, qualcosa si farà. C'è giusto da aggiustare un po' il quesito: volete Draghi o volete Barabba? Questo al momento è il più gettonato. Oppure, in quale foresta volete che si ritiri nei prossimi mesi Alessandro Di Battista a girare il prossimo documentario? Votate, insomma tutti dentro, che poi era un vecchio slogan di Travaglio e quindi dovrebbe piacere ai grillini della prima ora. Alla fine, dal governo di unità nazionale resta fuori soltanto la Meloni. Consideriamolo un omaggio al dopoguerra. La Meloni che ieri ha detto "non voteremo la fiducia a Mario Draghi, ma siamo a disposizione della nazione per tutto ciò che può essere utile". Perfetto. Allora due caffè, di cui uno macchiato e con poco zucchero. Grazie mille. Torniamo però nel racconto delle cronache, a questo punto a Grillo e a Zingaretti, nel racconto che sul Corriere della Sera fa Fabrizio Roncone, compare Beppe Grillo, i capelli bianchi, il viso bianco, lo sguardo cupo, preoccupato, sì, molto preoccupato. Avete consegnato tutte le cartuccelle? Chiede alla delegazione del PD. Grillo è rimasto sostanzialmente un comico e da comico pensa sempre di dover far ridere, così prova a ironizzare sul corposo dossier che il PD ha appena consegnato a Draghi. Sì, gli abbiamo consegnato tutte le carte, risponde Zingaretti, mettendo su un'aria simpatica, ma che in realtà è di pura cortesia. Ancora Grillo. Com'è andata? Cerca di capire come va agli altri, mentre sta per decidere che sarà meglio rinviare il voto sulla piattaforma Rousseau, che lo lascerebbe penosamente appeso insieme a Di Maio. Zingaretti risponde: la situazione si muove, replica così un po' vago il segretario del PD, che comunque qualche pensiero ce l'ha pure lui. Da ore gli arrivano i siluri interni della coppia Bonaccini-Gori, che con grande sensibilità politica pensano di assaltare la segreteria del partito, mentre qui non c'è ancora nemmeno un governo. Poi, ma questo Zingaretti non lo ammetterà mai, poi c'è che gli tocca venire a parlare con Draghi insieme ad Andrea Marcucci, il capogruppo al Senato legato da profonda amicizia a Matteo Renzi, il sorriso dolciasso, la richiesta di un congresso formulata mentre ancora il paese viaggia alla media di 400 morti al giorno. Zingaretti gli ha dovuto rispondere duro: parlare di congresso ora è da marziani. Ecco, questa è un po' come dire la cronaca tra il folklore e la realtà della giornata politica di ieri. Poi certo ci sono anche i contenuti che vi verranno raccontati meglio altrove, ma rimaniamo su quel marziani pronunciato da Zingaretti, perché oggi il Corriere della Sera ha tutta una pagina su Marte, quella vera, non quella metaforica, perché ci sono tre missioni in arrivo su Marte e la prima, pensate un po', è una missione degli Emirati Arabi, la sonda spaziale Hope lanciata dagli Emirati Arabi nel luglio scorso è entrata ieri nell'orbita di Marte dopo un viaggio di 480 milioni di chilometri. Sarà seguita poi oggi dall'astronave automatica cinese Tianwen 1, che atterrerà sul pianeta rosso a maggio, e poi toccherà la sonda americana Perseverance, l'ultima della carovana partita a luglio dalla Terra. Insomma, c'è coda in questo momento per arrivare su Marte. A me le storie spaziali piacciono sempre tantissimo, ma c'è anche una sonda che è stata lanciata invece non nello spazio ma nel Medioevo, la lancia La Stampa oggi, che racconta con Giordano Stabile delle denunce, degli abusi, le violenze subite dalle donne a scuola, sul lavoro, in famiglia, dal Kuwait all'Arabia Saudita, dove sta nascendo un movimento Me Too che sfida le tradizioni legate alla Sharia con i regimi messi alle strette. Insomma, il rinascimento saudita, eccolo qua. Da Marte invece torniamo sulla Terra, o quasi, forse tornare sulla Terra è un po' una forzatura, perché sempre dal Corriere della Sera dobbiamo raccontarvi, mentre Trump è alle prese con il doppio impeachment, dell'ultima profezia di QAnon, che dice che Donald, attenzione, ritornerà il 4 marzo. Per la verità doveva già tornare il 20 gennaio, ma le profezie non sono più quelle di una volta e quindi c'è stato un ritardo nella fase di lavoro e di preparazione, racconta Andrea Marinelli da Washington. C'è ancora una speranza per gli adepti di QAnon, il movimento che ritiene il Partito Democratico e le elite occidentali complici di una setta satanica di pedofili. Secondo le rivelazioni del loro profeta Q, la talpa che dal 2017 sostiene di battersi contro il piano segreto del Deep State per rovesciare l'amministrazione Trump, Joe Biden avrebbe dovuto essere arrestato e giustiziato insieme al leader del partito il 20 gennaio durante la cerimonia inaugurale, mentre l'ex presidente sarebbe tornato sempre il 20 gennaio alla Casa Bianca. La storia è andata diversamente: Trump è volato a Mar-a-Lago e Biden ha regolarmente giurato. Per alcuni seguaci è stato un trauma, altri incitati proprio da Q hanno semplicemente spinto più in là il giorno del giudizio, cioè proprio al 4 marzo, giorno in cui è previsto che il presidente Biden sarà arrestato annunciato è che Trump tornerà alla Casa Bianca, cioè come doveva accadere il 20 gennaio, manca solamente Biden giustiziato, però più o meno la dinamica è la stessa. Il piano, assicurano Q e i suoi fedeli, è ancora in corso, e a confermare la cosa sarebbe lo strano aumento dei prezzi al Trump International Hotel di Washington, l'albergo dell'ex presidente, dove una stanza costa di norma $596 e invece le notti dal 3 al 4 marzo sono schizzate a 1331. Insomma, il balzo inflazionistico del prezzo delle stanze sarebbe proprio la conferma che il 4 di marzo si prepara qualcosa di grosso, tipo l'arresto di Biden. Ma perché proprio il 4 marzo? Eccoci qua, secondo l'ultima profezia di Q, nel 1871 il Congresso approvò in gran segreto una legge che trasformava gli Stati Uniti in un'azienda. Alla Casa Bianca c'era Ulysses Grant, generale unionista che vinse la guerra civile e che per il movimento dei cittadini sovrani sarebbe l'ultimo presidente legittimo degli Stati Uniti prima di Trump. Quindi sì, con le lancette dell'orologio si dovrebbe tornare proprio lì al 1871 con Trump che riceve la campanella direttamente da Ulysses Grant. Ma torniamo ancora una volta nello spazio, perché su Marte sembra che stia arrivando anche una sonda lanciata, pensate un po', da Bertolaso, che ha annunciato la costruzione entro maggio di un ospedale anche sul pianeta rosso. Bertolaso che ieri è stato suggerito a Draghi da Silvio, Bertolaso che è stato suggerito dalla Lombardia al ministro Speranza. E allora, insomma, di fronte a tutto questo Bertolaso, forse è il caso di vedere come sta andando Bertolaso. E di come sta andando Bertolaso scrive stamattina sulle pagine del Fatto Vincenzo Bisbiglia, concentrandosi sul Campo Umbro, che è uno dei tanti territori in cui Bertolaso ha preso in mano la situazione. Allora, leggiamo: il piano di salvaguardia della sanità regionale varato a novembre con la superconsulenza di Guido Bertolaso è rimasto solo sulla carta. Così ora l'Umbria di Donatella Tesei si trova impreparata di fronte alla drammatica impennata dei contagi nella provincia di Perugia, con la presidente leghista costretta a implorare l'arrivo di un surplus di fondi e farmaci al governo nazionale. Il flop del documento Umbro presentato in pompa magna il 16 novembre scorso è nei numeri. Il piano avrebbe dovuto portare alla creazione di ulteriori 40 posti letto di terapia intensiva per una disponibilità complessiva di 167 posti letto, ma dal dashboard del Ministero della Salute, aggiornato all'8 febbraio, si apprende che l'Umbria oggi è dotata di 130 posti di terapia intensiva, in pratica solo 3 posti in più rispetto a ottobre, sebbene sia stato raggiunto l'obiettivo minimo imposto dal governo di 14 posti ogni 100.000 abitanti. Un ruolo importante l'avrebbe dovuto recitare l'ospedale da campo da 4,5 milioni di euro promesso da Tesei il 7 aprile 2020. Sarebbe dovuto sorgere a Bastia Umbra, ma dopo tutta una serie di ritardi e cambi di appalto è stato montato alle spalle dell'ospedale Silvestrini di Perugia. La struttura mobile è stata consegnata il 7 febbraio, ben 10 mesi dopo la dichiarazione di intenti di Tesei, e non è ancora attiva. Non solo, ci sono stati problemi anche rispetto ai 12 posti letto di terapia intensiva previsti al suo interno. Lo certifica un documento del 19 dicembre firmato dal dirigente regionale Sandro Costantini e inviato all'Altea SPA, la società che ha realizzato l'ospedale da campo, con all'oggetto la non conformità dello shelter installato per la terapia intensiva e la diffida ad adeguare e a presentare la certificazione della struttura. Il collaudo è terminato lunedì, ha assicurato ieri il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, ma secondo altre fonti l'ospedale da campo sarebbe stato consegnato con riserva e in via d'urgenza e senza le terapie intensive. Intanto l'Umbria ha l'RT più alto d'Italia, 1,18%, tutto questo mentre appunto la Lombardia e Fontana tuonano contro il governo nazionale, o quel che ne è rimasto, perché hanno messo nel cassetto il piano Bertolaso, che invece avrebbe dovuto fare da tavola della legge per la gestione della situazione sanitaria. Con questo siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi, e ci abbiamo a 2 minuti meravigliosi di tempo, una volta tanto, per chiudere con un po' di musica. E allora ne pesco una al volo, al volissimo, tipo questa qua. Vecchie glorie degli 80, Ivan Allen, questa era Jump. Sconsiglio a quelli come me di tentare il salto alla David Lirot per non rimanere immobilizzati per i prossimi sei mesi. Saltate metaforicamente verso il futuro con David Lirot, Bertolaso, Mario Draghi, tutti quanti, e noi saltiamo direttamente a domani, ore 8 o giù di lì, mentre invece tra poco, dopo Jump, la linea va alla GR delle 8.30. Ciao a tutti al Demone del Tardi, ciao ciao!